tra le tante parole spese in questi giorni, in queste ore, per spiegare Putin, il suo successo, i limiti del suo successo a partire dalla farsa delle elezioni, manca qualcosa, c'è una sottovalutazione che riguarda l'importanza in tutta la propaganda putiniana di una questione che possiamo chiamare morale, meglio sarebbe direttamente culturale, che ha a che fare cioè con valori, comportamenti, scelte di vita, su cui pure la stretta autoritaria reazionaria degli ultimi anni è stata forte. Si oscilla tra il pensare che è qualcosa di non fondamentale, qualcosa di strumentale, semplicemente funzionale magari a creare consenso intorno agli atti di governo e di guerra di Putin, o che al massimo si tratti di una sorta di omaggio reso alla tradizione russa, al paese profondo, magari anche qui per creare, allargare consenso, un consenso facile, abituale e tradizionale, appunto. A me la questione del Putin moralizzatore sembra più profonda, meno superficiale, più interessante, forse anche più complessa e capace di spiegare molte delle cose accadute in questi anni, in questi mesi, in questi giorni e possiamo dire in queste ore. Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Sul piano della morale, della cultura, dei valori, Putin ha cinque nemici dichiarati: il liberalismo, il secolarismo post-religioso, il pacifismo, il movimento LGBT, insomma, omosessualità e dintorni, e infine, ultimo ma non ultimo, come si dice, il femminismo. Li ho messi in fila così, rispettando l'indice del libro più attento a questi temi, l'ha scritto peraltro una giornalista, quindi non è mia responsabilità all'ordine, diciamo così, ma Sto scherzando, insomma, liberalismo, secolarismo, pacifismo, omosessualità e femminismo. Questo è l'ordine che trovo in un indice di un libro molto bello, proprio perché è scritto con molta precisione, molto documentato, libro affilato. L'ha scritto Marta Allevato, si intitola La Russia moralizzatrice, ha un sottotitolo chiarissimo perché usa le parole giuste, La crociata del Cremlino per i valori tradizionali, è stato edito da PM e racconta intanto sul piano storico come è nata questa crociata, come si è costruita le bandiere, le armate, i temi e i protagonisti di questa crociata e quali fossero i valori tradizionali, certo, ma anche inventati o reinventati, ricreati, attualizzati, rimobilitati, ecco. Intanto Marta Levato racconta come questo progetto prenda piede relativamente di recente, tra il 2011 e il 2014, diciamo, in coincidenza con una possibile parziale crisi di consenso e di identità della nuova Russia, ma subito mette in luce due cose, sottolinea due cose fondamentali. Intanto che l'aspetto valoriale del conflitto tra Russia e Occidente è sottolineato con insistenza da Mosca, è ritenuto un elemento centrale del conflitto e assai meno considerato in Occidente, quasi non credessimo alla dimensione morale, culturale dello scontro. In secondo luogo, che Putin è ossessionato, spaventato dalle rivoluzioni colorate, no? La rivoluzione delle rose in Georgia, quella dei tulipani in Kirghizistan e poi la rivoluzione arancione in Ucraina, proprio perché hanno avuto luogo nello spazio post-sovietico, no? In territori che proprio per analogia, continuità, relazioni con la Russia e la sua storia, potevano minacciare direttamente l'autoritarismo putiniano e la sua, diciamo così, assenza di alternative. Qui scrive Marta Allevato, di fronte appunto alle rivoluzioni che avevano portato all'uscita di scena dei regimi filorussi, Putin si convince che le richieste di riforme e modernizzazione minacciano il suo sistema di governo, imperniato sul clientelismo, la corruzione e l'accentramento del potere. Rifonda così il patto con i russi, sostituisce il consenso con la cultura militaresca e lancia una guerra contro la parte liberale della società, quella che chiede più diritti e un sistema di controllo ed equilibri dei poteri. Si mette a caccia di una nuova formula politica che possa legittimare il perpetrarsi della sua permanenza al Cremlino, opta per una sorta di investitura divina, la incastona nell'esperimento di una ideologia che fonde conservatorismo sociale, patriottismo, cristianesimo ortodosso, sfiducia nella classe media urbana e antiamericanismo, il collante di una nuova ed eclettica identità nazionale. Sarà questo collante, per esempio, a preparare la guerra contro l'Ucraina e il consenso che la sosterrà, una guerra che si presenta anche come conflitto contro i valori liberali o libertari occidentali, chiamateli come volete. Peraltro Putin è il suo principale alleato in questa crociata, cioè il patriarca della Chiesa russa ortodossa Kirill. Questa cosa, questo elemento, questa strategia, questa ossessione l'hanno dichiarata, esibita ripetutamente. È un po' incredibile che non la si prenda sul serio come un fattore fondamentale della costruzione di un nuovo spirito russo, anche della sua aggressività e sfida alla modernità, che si manifesta con modalità diverse, appunto, compresa la guerra all'esterno e anche all'interno. E proprio su questo piano la propaganda interna di Putin è ovviamente fondamentale nel creare il consenso di cui, su cui in queste ore ci stiamo interrogando, il consenso e sui limiti. E qui il libro di Marta Levado è davvero molto utile, perché in 5 capitoli racconta come, appunto, sul piano interno della propaganda, delle leggi, della narrazione mediatica ufficiale, diciamo così, Putin ha affrontato i suoi 5 nemici in patria e fuori. Sono capitoli precisi, dettagliati, ma insomma anche un po' spaventosi, perché pagina dopo pagina, questione morale, culturale, una dietro l'altra, si vede come si stringe il cappio putiniano sulle libertà personali. La stagione liberale della Russia è stata, come è noto, un breve periodo, niente affatto glorioso, segnato da una catastrofe economica e civile che ha diffuso insicurezza, sospetti, l'avidità degli oligarchi, che si sono quasi tutti provenienti dall'elite sovietica, che hanno approfittato delle privatizzazioni liberali o liberiste, diciamo, tutto quello che sappiamo ha generato una sorta di insicurezza e una sorta di impopolarità intorno all'idea stessa di democrazia liberale. Ecco, questa cosa Marta Levado la spiega, la racconta a partire da un incontro, da una conversazione. Il libro è così, no? Intreccia documenti pubblici, ricostruzioni storiche, a episodi vissuti in prima persona, davvero esemplari, rivelatori, come quello con Alex. Alex è il coinquilino di Marta Levado, che preferisce parlare in inglese per esibire la sua familiarità con quella lingua e quella cultura, perché ammira una genuina passione per la cultura anglosassone. È membro della comunità Couchsurfing, per cui è frequente incontrare in casa straiati, stravaccati sui divani, ragazzi francesi o finlandesi. Fa l'avvocato, sogna un grande studio internazionale, guarda film americani, solo film americani in lingua originale, ma guai a toccargli Putin. Senza di lui la Russia si disgrega, dobbiamo evitare caos e instabilità. Così, no, con la impopolarità che si è diffusa intorno alle prime timide riforme liberali, l'incertezza che ha lasciato, il senso di debolezza profonda, di crisi di identità oltre che di crisi economica, si spiega cosa? Si spiega come mai Putin abbia potuto affermare nella celebre intervista al Financial Times del 2019 come il liberalismo è diventato obsoleto. E il primo terreno su cui si manifesta questa stretta antiliberale è quello della comunicazione, della rete. Marta Levado racconta il triste destino di tutti i pionieri dell'internet libera in Russia, fino al progetto soprannominato Internet Sovrano, ancora in fase, diciamo, sperimentale, non attuato, ma pronto a essere in grado di disconnettere l'intera rete russa dal web, no? Ma tutti i capitoli sono pieni di storie anche personali e esemplari di questa costruzione e ricostruzione di valori. Ecco, uso queste due parole alternative, costruzione e ricostruzione, perché in certi casi si tratta sì di valori tradizionali, ma altri c'è una specie di invenzione della tradizione, no? C'è quella che un grande storico ha definito, appunto, invenzione della tradizione, pensando, poniamo, al kilt degli scozzesi, che sembra una cosa antichissima, in realtà mi sembra un paio di secoli, nel libro di Hobsbawm, che è appunto lo storico che ha illuminato questo processo. Da questo punto di vista le pagine più complesse sono quelle sul secolarismo, altro nemico, il secondo nemico dopo il liberalismo, non solo perché la tradizione religiosa russa era stata interrotta, occultata, ma non spezzata dal settantennio sovietico, e dunque è molto complesso il modo in cui si riaffaccia, ma perché quella con i vertici della Chiesa ortodossa sono i legami più forti, più fondativi, verrebbe da dire, del putinismo, no? Torna il mito della Terza Roma dopo la prima, quella originale e quella bizantina, ma del tutto nuova invece l'appropriazione delle bandiere religiose per combattere il femminismo, per esempio il pacifismo e i diritti degli omosessuali. qui l'alleato più fraterno, potremmo dire, così omologo anche a Putin, è il patriarca Kirill, al secolo Vladimir Gunjayev, che negli anni 70 a Ginevra lavorava per il KGB. Questa affinità anche biografica avvicina i due. Infatti il patriarca, in un pubblico endorsement elettorale, ha definito Putin un miracolo di Dio, sì, un po' proprio come l'uomo della provvidenza nell'Italia fascista. Qui si vede bene come Putin mira ad appropriarsi di tutte le eredità, verrebbe da dire di tutti i vizi, che la storia russa ha lasciato dietro di sé, appunto gli antichi valori cristiani branditi come una vecchia nuova arma di guerra, ma anche il sospetto, la mancanza di fiducia e la mancanza di rispetto dell'essere umano, che un interlocutore di Marta Levato definisce come principali valori sovietici. C'è insomma questo intreccio, questa fusione, tutte le libertà sono destinate a cadere sotto i colpi di questa nuova ideologia che intreccia militarismo, conservatorismo, autoritarismo. C'è una cronologia alla fine del libro incalzante, no? Le leggi contro i media e il registro unificato dei siti proibiti che porta alla censura nella rete nel 2012, la legge contro la cosiddetta propaganda gay e poi quelle contro la blasfemia, che vieta qualunque offesa, punisce qualunque offesa al sentimento religioso nel 2013. Sto facendo degli esempi, per esempio la depenalizzazione di alcune forme di violenza domestica. La violenza moderata all'interno del nucleo familiare diventa un reato amministrativo anziché penale. Picchiare un coniuge o i figli provocando contusioni o sanguinamento, ma non ossa rotte, è punibile con 15 giorni di carcere o con una multa, se non avviene più di una volta l'anno. È così. Persino le riforme istituzionali, quelle che hanno permesso a Putin le rielezioni, vengono dopo, ecco, la creazione, la costruzione di questa piattaforma valoriale, totalitaria e reazionaria. E anche le guerre vengono da qui, la lotta contro i valori degenerati e immorali dell'Occidente da restaurare nell'ampio mondo russo, di cui l'Ucraina appunto farebbe parte. Un mix di militarismo, patriottismo, fondamentalismo religioso che irride il pacifismo, il terzo nemico di questo elenco, e vede come nemici fondamentali, nemici radicali, il femminismo e il movimento LGBT, cioè detto concretamente le femministe e gli omosessuali, cui sono dedicati gli ultimi due capitoli del libro, pieni anch'essi di storie, di contraddizioni anche, perché il tentativo di imporre o reimporre un modello femminile subalterno, addomesticato in tutti i sensi, nel senso della parola, però ridotto alla dimensione domestica, avviene in un paese dove le donne sono molto presenti nel mondo del lavoro, anche perché gli uomini sono molti meno che in tutto il resto del mondo, c'è una percentuale, un rapporto asimmetrico tra i due generi che non si incontra altrove, gli uomini sono caduti per le guerre e l'alcol, verrebbe da dire. E quindi le donne hanno avuto un protagonismo pubblico molto forte, almeno economico, lavorativo, e poi è il paese dove le donne hanno votato prima, subito dopo la rivoluzione d'ottobre è stato concesso il diritto di voto, ha una legislazione tollerante su temi come l'aborto. Ecco, proprio lì si punta invece a riportare o a portare le donne dentro una dimensione subalterna e domestica. C'è una pagina terribile che riguarda il MeToo russo, con il principale, diciamo, indagato nel campo, che non solo non è stato in nessun modo punito, ma persino premiato, incoronato per questo suo protagonismo, diciamo, e per i sospetti che il MeToo generava intorno a lui. Però in questo campo ci sono almeno delle eroine, che sono le ragazze Pussy Riot, di cui Marta Levato racconta bene le imprese, mentre le pagine sull'omosessualità mi sembrano quelle un po' più desolanti, aggiornando nel 2022 le precedenti leggi contro appunto la cosiddetta propaganda gay. La Duma ha vietato tutto, persino la vendita di prodotti con i simboli arcobaleno. Un regime totalitario si costruisce sul terrore e sul controllo totale dell'individuo fino alla sua parte più intima, che è la sessualità, fa notare Von Skrzeski, che è un attivista del movimento omosessuale, che invita a non sottovalutare le iniziative legislative contro gli omosessuali. Non si tratta di temi per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dall'andamento della guerra in Ucraina o dalle difficoltà economiche, ma di una pietra angolare della nuova architettura del potere russo, di cui soffriranno tutti, senza distinzione di genere e di orientamento sessuale. E domani si chiude così, con questa domanda, con un capitolo che ha per titolo "Questa domanda il libro di Marta Levato è la stessa domanda che ci poniamo tutti in queste ore, un libro che non dà risposte, ma propone un invito, si chiude con un appello di condivisione. È importante non distogliere l'attenzione dal secondo fronte della guerra della Russia, quello interno, perché è quello che, al di là dell'esito delle ostilità in Ucraina, continuerà a lungo a sanguinare. Scrivete a timbuktu@ilpost.it.